I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
È meglio se mio figlio ascolta dei testi forti e espliciti, così è pronto per la realtà che sta là fuori. Per me un genitore che nasconde il figlio dalla realtà non lo prepari per una realtà più cruda che sta là fuori, no? La droga ci sta e la violenza esiste prima del rap.
Quando dico truce, rispondete clan.
Non mi metterò mai a dirci un pezzo a fare rapine o fumare il crack, perché sono di prima persona mia che vai a finire male. Eppure se magari quel giorno mi sveglio con l'odio e dico sì, dai, è così che tocca campare, e non cerco di non mandare quel messaggio.
Noi spingiamo la massa a fare musica e a comunque fare qualcosa. Cioè.
Il primo a parlare era Duke Montana, che è stato anche comunque protagonista di una fase particolare del clan, ad esempio nel brano Sotto Indagine con Noiz Narcos, in una fase in cui si stava a tutti gli effetti uscendo dall'underground per il mainstream, restando underground, rimanendo nell'underground, ma avendo un'espansione che fa diciamo la differenza. Ma un altro fenomeno, proprio perché si tratta proprio di fenomeno del web, a volte anche per motivi trash, soprattutto direi per motivi trash, e il To The Beat per quanto riguarda il Truce Clan. To The Beat, se volete diciamo un approfondimento generale, vi invito a riascoltare il mio podcast Perché l'Hip Hop, l'evoluzione del rap in Italia. Non è una marchetta, lo dico perché faccio un approfondimento su quello che è stato il rap in Italia e ovviamente parlo del To The Beat, perché il To The Beat era veramente un qualcosa per noi che abbiamo iniziato a seguire l'hip hop prima degli altri. Ecco, eravamo poco più che bambini e passavamo i pomeriggi su YouTube a vedere queste sfide, a capire chi era più forte, cercavamo di capire se eri più forte se poi facevi successo o se eri più forte perché spaccavi in freestyle anche se non avevi successo. Ti interrogavi su questo, dicevi cavolo, ci sono personaggi che nell'hip hop sono importantissimi, vincono il To The Beat e non riesco a trovare una canzone, perché? E iniziavi lì a capire diciamo che cos'era l'hip hop come movimento e che cosa voleva dire poi chi riusciva a farci il mestiere. Il Truce Clan non è che avesse questi grandi boss del freestyle. Noiz Narcos fondamentalmente si diceva che sapesse fare freestyle, ma lui ha sempre dichiarato fondamentalmente che portava strofe libere, non è che si è mai messo a improvvisare rime più di tanto, perché secondo me perderebbe diciamo la grande... l'essere Noiz Narcos, ecco, perché comunque è inutile a dire, certa roba ti ci devi fermare un attimo, ci devi pensare per scriverla. E quindi mandarono tra l'altro Gel in rappresentanza, andarono in macchina, poi si esibivano tutti perché il To The Beat tra una gara e l'altra aveva delle esibizioni di personaggi tra i più potenti proprio, quindi anche lì comunque il Truce Clan un paio di tracce le fece, ma in rappresentanza c'era Gel, che la gente si aspettava Noiz Narcos, perché poi c'era questo alone di leggenda attorno a lui, si dava per scontato che Noiz Narcos fosse un grande freestyler e soprattutto lo si voleva vedere all'azione, e invece c'era Gel che non era di certo nuovo al mondo del freestyle, però il suo modo di fare freestyle con gli altri membri del clan era una roba un po' differente da come lo intendeva il classico artista tecnico del freestyle. Gente che veramente si allenava giorno e notte, non come Inoki e Giocassano, no, insomma sì, più o meno come loro, comunque si allenava notte e giorno, giorno e notte, e veramente i freestyler, ma anche oggi ce ne sono tantissimi bravissimi, hanno un livello e avevano un livello elevatissimo, dovevi essere proprio allenato, non è che andavi lì, facevi quattro rime, però il solo fatto che Gel era Truce Clan, che aveva quell'attitudine e portava, diciamo, delle rime malate, faceva già impressione e lo metteva a testa di serie in qualche modo. Non è che venivano chiamati tutti a fare il To The Beat, vieni chiamato perché? Perché fai parte di uno dei movimenti più importanti del rap italiano. Già mentre andavano, Gel dice: ho preparato un paio di rime, una rima di queste è veramente pesante. La macchina del clan stesso gela perché dice: che cazzo starà combinando? Sapevano di cosa erano capaci, no? E andare al To The Beat voleva dire per loro censurarsi, perché se Gel fa determinate rime a un live Truce Clan non è come farlo lì. In qualche modo l'ambiente hip hop, quello della jam hip hop, era molto moralista, ragazzi, e anche populista, nel senso che veramente io l'ho organizzate le serate hip hop, bastava dire sulle mani per l'hip hop, viva l'hip hop, e veramente 300 persone impazzivano per te, per una cagata simile. Io facevo sempre 1, 2, 3 e esplodevano per un 1, 2, 3. Poi magari dici un qualcosa un po' fuori, un po' forte vieni subito messo da parte in qualche modo, e soprattutto ad alti livelli dove comunque c'era una competizione spietata, pace e amore fino a un certo punto, non nell'ambiente hip hop, ragazzi. Il pace e amore era una cosa che riguardava più chi ce la faceva o chi proprio era all'inizio ed era disperato. Poi nasceva, diciamo, in qualche modo l'odio, e personaggi come Inoki, per esempio, che si sono messi sulle spalle la cultura hip hop, hanno costruito roba come il To The Beat, hanno portato il rap in televisione prima degli altri, e gente che lo sa bene, lo capisce bene questo discorso, perché ci ha avuto un sacco di diatribe, ci ha messo tempo a maturare e a mandare via quel veleno. Ecco, quel veleno in quel To The Beat era 360, perché Gel era contro Raiden from One Mic, comunque apprezzatissimo, c'era Ira e Clementino, cioè Ira era un boss del freestyle e poi vinse comunque tutti quanti con lui, e poi c'era Clementino che era un simpaticone, già tutti gli volevano bene ed era fortissimo a fare freestyle ai tempi, comunque sfruttando anche il napoletano, che poi si è capito che era più facile, ma tu sentivi Clementino e dicevi: questo è il rapper napoletano per eccellenza, da profano, non conoscendo magari Kosang e compagnia. Qual è il discorso? Che Gel parte e fa la classica rima che conosciamo tutti: io perché io vado a naso, gli faccio fare la fine del piccolo Tommaso. Tommaso Onofri, il bambino che fu, insomma, sappiamo tutti la storia, ma non mi fate entrare. Una cosa profana, si gela tutto, quel pechegno stava lì sotto e che si è gelato tutto proprio, perché giustamente nessuno osava sfidare la morale fino a questo punto, che poi a parte la rima in sé, Gel aveva un gergo, bestemmie, fatemi un pompino, cioè nel senso comunque un gergo che devi mantenere con una certa tecnica, e a parte il flow questa tecnica di freestyle non c'era, soprattutto rispetto al livello altissimo. Questa cosa qui diventa una trashata, fa centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube, che ai tempi, figuriamoci, YouTube. Gel magari si prende la nomea come freestyler più scarso del mondo, ma la verità è che era una cosa fottutamente truce, che è passata alla storia e che fa capire proprio che cosa voleva dire questo movimento che stava emergendo. E quando Gel ha ripetuto la rima in un concerto del Truce Clan, la gente si è buttata di sotto, si è fomentata di brutto, perché comunque quell'ambiente lì lo approva, quell'ambiente l'apprezza, il moralismo no, ma l'hip hop non è moralismo, e infatti l'hip hop stava finendo, quella roba là è finita. Oggi se vinci il Tecniche Perfette non conti un cazzo, una volta vincevi il Tecniche Perfette e se c'avevi due coglioni così eri Mischilla, insomma, per dire un nome di uno che aveva tanto talento e ha saputo sfruttare quell'occasione, cosa che gli altri non hanno saputo fare, ad esempio. Un altro aspetto che ha costruito in qualche modo l'immaginario spostandolo da un lato anche pornografico, e quando comunque Noyz Narcos e Cigori hanno avuto la collaborazione con il regista Schweitz che stava facendo un porno, cioè un film porno, e fecero insieme anche Mucchio Selvaggio, mezzo porno mezzo no, con i Club Dogo, una collaborazione assurda che per noi giovani che seguivamo questa roba voleva dire come andare a vedere il documentario su di loro, cioè Jake La Furia che recitava la parte dello spacciatore per noi voleva dire andiamo a vedere Jake La Furia com'era quando spacciava, ad esempio, no? Così pure per quanto riguarda Duke Montana, che stava bello in botta in quel momento, poi nella storia del clan è stato messo un po' da parte perché ha cambiato un po' bandiera, c'era Metal Carter che faceva la parte col discorso finale, una cosa veramente incredibile, andatevelo a recuperare. C'era anche comunque il pornazzo con Elena Grimaldi, penso che veramente siamo impazziti tutti quanti per quelle scene, ma non solo per un discorso erotico, ma perché anche masturbarsi sul Mucchio Selvaggio, per chi l'ha fatto, voleva dire essere Truce Clan. Ecco, ho detto tutto. E, che succede? Che a parte questo progetto, La Calda Notte, sia a livello foto, di copertina, che con il video estratto, La Calda Notte è il disco di Noyz Narcos e Cicoria, un disco brutale in cui Cicoria non fa sicuramente nessun mistero del suo lavoro da spacciatore, e dove Noyz Narcos dà proprio stile libero delle sue capacità. Anche grazie, affiancato alla credibilità di un Cicoria che veramente è come fare un disco con il Massimo Carminati del rap, lì sì che dai tutto, se che tu faccia parte di quel mondo o no, che tu lo racconti o lo vivi, dai tutto e ti becchi una credibilità immensa, perché Cicoria parlava in un modo in cui era veramente chiaro. E Noyz riusciva a creare su tutto quello, su tutta quella roba, una fiaba quasi, una fiaba trucida. E anche l'importanza del merchandising, poi l'hanno giocato bene da un punto di vista visivo, ma l'ho già detto, non voglio ripetermi. Quindi c'era questo video in cui Cicoria e Noyz Narcos, ad esempio, mostravano un po' la parte un po' VIP, cioè non ci abbiamo le puttane, le escort di lusso come gli altri, noi ci abbiamo proprio le troie pornografiche, che poi Pena Mignotta per fare il video con Noyz, sai che è uno spettacolo, i tempi proprio ancora di più. Cioè, capite quanto è importante ogni passo? È come è coerente ogni passo. Andare ai live del Truce Clan era un culto, una cosa necessaria in quel periodo a maggior ragione. Si andava e succedeva di tutto. Quando dice Noyz la mia folla poga duro pare una rissa, è vero, io ho visto gente prendere e dare cazzotti al concerto di Noyz sotto, sotto al palco proprio, era Noyz più altri, con Mister Propaganda lì, un macello, gente che si drogava, gente che si massacrava, ma comunque gente che si divertiva. Andare al concerto del Truce Clan era passato proprio alla leggenda, c'erano pochissimi video fatti male con cellulari veramente ridicoli, ma si diceva che non potevi non andarci. Io personalmente di concerti di Noyz Narcos me ne sono sparati 5, di cui due quando, diciamo, non era proprio il clan, era già finita quell'epoca, però era ancora c'erano ancora un sacco di nomi e via dicendo, quindi non era proprio, come dire, l'esordio, però era ancora Truce Clan, e vi posso dire, esperienze bellissime. Negli ultimi anni ovviamente è un'altra cosa, è una cosa proprio... Però Noyz ci tiene comunque, live li fa bene, quindi il live era un culto. E questi fanno un po' come cazzo gli pare, un po' troppo come cazzo gli pare. Mettici pure che iniziano a fare i mixtape come The Best Out e li iniziano a vendere come droga, proprio li preparano, li confezionano a casa, li stampano e la gente li voleva, girano su YouTube, sono stati tra i primi a girare veramente forti su YouTube con i loro brani, quindi con la musica, tutto quello che era attorno alla musica era leggenda, se se vogliamo, per noi, però la musica girava, ce la scaricavamo da YouTube, ce la mettevamo sul cellulare, impazzivamo, scaricavamo quei dischi e sembravano proprio la Divina Commedia per camminare all'inferno senza la speranza di un paradiso. Ma non è che puoi fare come ti pare per sempre. Infatti La Calda Notte non è solo il nome del disco di Noyz Narcos e Cigoria, La Calda Notte è anche il nome dell'indagine su Cigoria e tutto il clan.
Film, tra le tante cose, c'è questa rivalità fra New York e Los Angeles.
Sì.
C'è rivalità fra Milano e Roma dal punto di vista dell'hip hop, o Roma in questo momento è un po' più sottotono, mi sembra,
no,
ma io sono veramente analfabeta.
In realtà non è sottotono per niente, perché adesso c'è Noyz Narcos che sta andando fortissimo, cioè, diciamo che da quando noi siamo un po' sfociati nel pop, lui ha un
non
po'
dire.
Preso no,
non
beh,
dire così,
però ha un po' preso tutto quello che rimaneva fuori dell'underground,
certo.
No? Quindi sta andando veramente forte, ma comunque l'Italia è troppo piccolo e provinciale per avere una rivalità fra Milano e Roma,
certo.
O fra Milano e un'altra
più
città.
Più che altro c'è un po' poca competizione, perché ci sono pochi artisti, cioè grossi, certo. Diciamo, quindi sai, automaticamente insomma, sono cinque, tutti vanno,
c'è abbastanza spazio
d'accordo.
Per tutti,
sì,
sì. Abbastanza.
Tra l'altro siamo tutti amici, anche con loro, con la loro crew, quindi rivalità.
Vi incontrate, insomma.